Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. E mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco due uomini parlavano con lui. Erano Mosè ed Elia, apparsi nella loro gloria, e parlavano della sua dipartita che avrebbe portato a compimento a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno, tuttavia restarono svegli e videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi stare qui. Facciamo tre tende, una per te, una per Mosè ed una per Elia». Egli non sapeva quel che diceva. Mentre parlava così, venne una nube e li avvolse. All'entrare in quella nube ebbero paura. E dalla nube uscì una voce che diceva: «Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo». Appena la voce cessò, Gesù restò solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Ecco, siamo sul Monte Carmelo dove si è compiuto questo dramma della lotta fra Elia e i profeti di Baal e il popolo di Israele indeciso che era lì a guardare. Se voi rileggete le parole proprio della prima lettura, vi accorgete come sono semplici, forti, come descrivono un po' la nostra vita, il nostro tempo. Elia, che è rimasto l'ultimo profeta di Dio, dice alla gente: ma perché saltate sempre da una parte all'altra? Cioè, non è mai chiaro se siete cristiano, se non lo siete, se siete sposati, se non lo siete, se siete padri. Questo saltare da una parte all'altra, no? Sapete che il nome di Elia già lo dice all'inizio, il cuore della sua vita, e poi è l'urlo che sarà fatto alla fine. Elia vuol dire letteralmente El e Yah, cioè Dio è Yahweh. Il nome di Elia stesso costruisce Dio, l'unico Dio è Yahweh. Questo vuol dire il nome di Elia. El, sapete, è Dio in ebraico, quello che diventa Allah in arabo. Allah vuol dire semplicemente Dio. El, Allah, è Yahweh, il vero Dio è Yahweh, no? E lui dice: perché saltate da una parte all'altra? Perché non avete una decisione, no? Ricordo un teologo che faceva questa riflessione, diceva, secondo me dipinge molto l'incapacità di decidere del nostro tempo, diceva: oggi non è neanche questione sulla scelta giusta e sbagliata, ma se sia bene fare una decisione. Cioè, la maggior parte delle persone non è che dicono faccio la cosa giusta, rimandano, vedremo, e poi dopo domani vedremo, cioè si saltella continuamente fra qualsiasi opzione, senza mai un'opzione che diventi quella nostra, no? Elia vede questa gente indecisa, che non è che odia Dio, ma neanche gli crede, non è che non crede agli idoli, però non è che neanche non gli crede del tutto, un po' gli crede, cioè è un miscuglio di qualsiasi realtà, no? E gli dice: ragazzi cari, se Yahweh è Dio, seguitelo, se Baal è Dio, seguite lui, però decidetevi, cioè nel senso o l'uno o l'altro, cioè questa cosa va scelta, va amata, bisogna buttarsi dentro questa cosa, non si può stare sempre alla finestra a dire vediamo cosa succede, no? E allora si rende conto, c'è una frase terribile: il popolo non gli rispose nulla. esattamente come avviene, siamo uguali a loro, cioè non siamo né meglio né peggio. Nessuno dice va bene, hai detto questa cosa, noi stiamo zitti, cioè vediamo cosa succede, cioè non hanno il coraggio di prendere una decisione, no? E allora lui fece questa proposta: facciamo, chiamiamo i 450 profeti di Baal, facciano un sacrificio, questi si tagliano, sì, eccetera. E lui invece riempie l'acqua, cioè rende ancora più difficile l'offerta al Signore, e invece proprio su quel sacrificio Dio manifesta la sua presenza. La parola mukraka vuol dire il fuoco, questo fuoco che discende. Elia è un fuoco verso Dio, e Dio è un fuoco, Dio realmente è appassionato, entra nella storia, la cambia, brucia il peccato, la salva, no? E Elia ci può aiutare a capire questa passione che anima chi vive e chi crede. Perché la fede poi ci fa appassionarci della vita, del matrimonio, della politica, delle scelte, ci fa diventare persone appassionate perché siamo appassionate per Dio, no? Avete visto questa passione da un lato, e questa passione, Elia arriva addirittura, siamo nell'Antico Testamento per fortuna, il Vangelo ci dice che poi Elia appare nella sua gloria solo quando arriva Gesù, quindi Gesù ci dirà voi però i profeti degli altri non li dovete uccidere, ma Elia è veramente una persona, è in lotta, è uno appassionato di Dio, è una persona che combatte, che ha un fuoco dentro. Nel Siracide si dirà, venne Elia, era come un fuoco che brucia, come un amore che brucia, cioè è un fuoco, no? Pensate quando noi siamo mosci, quando la gente non sa, è sempre indecisa, non sa mai dopo anni e anni di rapporti di coppia, ma sì, ma ancora non sono convinto, ma cioè non c'è un fuoco, non c'è qualcosa che ti porta a dire va bene, ma allora entriamoci dentro in questa cosa, cioè entrare con passione, no? Un prete mi diceva, è una riflessione molto tragica, voi sapete che nella Chiesa noi siamo molto divisi tragicamente, e siamo divisi paradossalmente su cose che sono secondarie, che però ci appassionano di più. Questo prete diceva, noi ci dividiamo per la politica, perché se un prete di sinistra litiga con un altro prete che è di destra, ma non ci uniamo di amore perché siamo cattolici, cioè ci appassioniamo di più di dire se siamo di qua o di là, se non del fatto che noi crediamo. Questa cosa ci fa tranquilli, tiepidi, ma invece se noi dobbiamo discutere di politica stiamo o 3 ore a scannarci su una cosa. E lui diceva, perché questa cosa ci caratterizza di più della fede. Sapete che è un grande problema, noi non riusciamo a volte a testimoniare uniti certi valori, per esempio il valore della vita, il valore della solidarietà, il valore della coppia fatta dell'uomo e della donna, delle cose ovvie come il sole, della libertà religiosa, no? Cioè ci dividiamo perché ci manca invece questo fuoco che è veramente per il Signore, no? E mi piace un po' terminare con questa affermazione. Quando avevo dei ragazzi più giovani di questi ragazzetti che ci sono qui, e gli ultimi arrivati, loro, c'era un termine che mi faceva ridere, erano ragazzi di 14 anni, e loro dicevano, noi siamo i veri. Cioè loro si ritenevano un gruppo di ragazzi che aveva appena fatto la cresima, mentre noi gli adulti, la borghesia eccetera, loro erano i veri, cioè quelli in cui il pensiero corrispondeva alla vita, facevano un macello, cioè era stato uno dei campi più difficili, facevano di tutti i colori, loro erano i veri, no? Elia è vero non tanto perché è, se volete, convinto delle sue idee, ma Elia è vero perché è un testimone, perché dice Yahweh è bello, Yahweh è vero, Yahweh è grande, Yahweh è il vero Dio, no? Il testimone, questo ci salva anche dall'intolleranza. Noi non diciamo io sono bravo, noi diciamo Gesù è veramente grande, Gesù è veramente bello, Gesù è il Signore. E questa testimonianza dove io non dico io, ma io dico lui. Il testimone è questo, Elia dice lui, Yahweh, guardate Yahweh, guardate la sua grandezza, no? C'è Dio che è più grande di lui, no? Così l'uomo che ama dice mio figlio è più importante di me, uno dice è più importante che Roma diventi più bella, più giusta, più sana, che le famiglie abbiano più coraggio, noi viviamo perché le persone possano trovare tutto quanto questo. Ecco, ci aiuti il Signore ad essere come Elia, ad essere veri, ad avere questa, essere come fuoco che arde, che riscalda, che traccia la via, che sa anche attendere con pazienza ognuno, ma che insieme sa spronare, sa dire la meta è un po' più oltre, non sediamoci qui, bisogna andare oltre verso Yahweh, che è il vero El, che è il vero Dio.